Storie Libere presenta
una produzione realizzata in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, una cultura che attraverso la partecipazione di una folta comunità di scienziati e scienziate contribuisce a migliorare la nostra vita, in particolare migliorare la nostra salute, come nel caso della ricerca per prevenire e curare il cancro, che ogni giorno vede impegnati migliaia di appassionati e competenti ricercatori nei laboratori di tutto il mondo. Questi ricercatori e queste ricercatrici alimentano lo spirito di questo podcast, che poi è lo spirito della scienza, della ricerca, lo spirito del laboratorio, luogo dove si sperimenta e si superano i nostri limiti per migliorare e arricchire la nostra vita. Qui, da sempre, vogliamo celebrare questo spirito raccontando storie di donne e di uomini speciali. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi, non possiamo che riferirci a loro come fottuti genii, e da qui il titolo di questo podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi andiamo a conoscere un uomo speciale, il padre della virologia moderna, un genio i cui studi sono stati essenziali per aiutarci a combattere il cancro. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me. Mai come in questo caso abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo. E allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius, vite per la ricerca. E oggi parliamo del premio Nobel Renato Dulbecco. La storia che raccontiamo oggi è quella di un grande scienziato, un premio Nobel, un uomo dotato di un talento e una passione per la scienza e il laboratorio davvero fuori dal comune. Uno scienziato con una storia fuori dal comune. Una storia che avremo il tempo di scoprire insieme in questa puntata, ma prima permettetemi per un attimo di rubargli la scena, almeno in apertura. Lo faccio perché voglio parlare del suo maestro. Lo faccio solo perché penso che Dulbecco ne sarebbe felice. Lo faccio perché i maestri sono importanti. Abbiamo già incontrato questo maestro quando abbiamo parlato di Rita Levi Montalcini. Sto parlando di Giuseppe Levi. In realtà, questo scienziato, oltre a Montalcini e Dulbecco, ha formato ed è stato mentore anche di Luria. Insomma, tre scienziati italiani che poi hanno vinto il premio Nobel. Mi sembra che questa statistica sia una testimonianza tangibile del potere influente e trasformativo che può avere un grande maestro. Levi non ha solo trasmesso loro conoscenze, ma ha infuso in loro una passione, un metodo, una curiosità e una dedizione senza le quali non sarebbe possibile raggiungere vette straordinarie come quelle che ha raggiunto il protagonista della puntata di oggi e i suoi altri due compagni. Questo ci ricorda che dietro ogni grande mente, dietro ogni fottuto genio, spesso c'è un mentore o una mentore che ha acceso quella scintilla, che l'ha alimentata, che lo ha guidato e ispirato. Spero che anche voi abbiate potuto incontrare nella vostra vita maestri come Levi, perché sono quelli che non si limitano a insegnare, plasmano destini, accendono fuochi interiori e lasciano un'eredità che trascende le generazioni. In un mondo in cui la conoscenza è sempre più accessibile, il ruolo di un maestro che ispira e guida, che sa come coltivare il potenziale umano, rimane cruciale e prezioso. E poi a Levi sarebbe giusto dare un Nobel, almeno qui, perché chi è maestro di 3 premi Nobel non è egli stesso un premio Nobel? Lascio a voi il dilemma da risolvere. Ora iniziamo a parlare di Renato Dulbecco. Seguitemi. Capitolo 1. Un talento precoce. Come facciamo sempre qui a Fucking Genius, partiamo dall'infanzia e dai primi anni di vita del nostro protagonista, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. E Renato Dulbecco non fa eccezione a questa regola. Renato Dulbecco nacque a Catanzaro il 22 febbraio 1914, primogenito di una famiglia semplice. Il padre, Leonardo Dulbecco, era un impiegato statale del genio militare, mentre la madre, Maria Virdia, era casalinga e si occupava della casa e dell'educazione dei figli. La famiglia Dulbecco ha sempre attribuito grande importanza all'istruzione e alla cultura, e così Renato crebbe in un ambiente in cui la curiosità e la sete di sapere erano costantemente incoraggiate. Finita la Prima Guerra Mondiale, quando Renato aveva 5 anni, la famiglia Dulbecco si trasferì al nord per seguire il padre nel suo lavoro, spostandosi dalla Calabria alla Liguria, regione originaria del padre. La famiglia si stabilì a Porto San Maurizio, che oggi è parte, insieme a Oneglia, della città d'Imperia. Fin da piccolo, il nostro protagonista mostrò una spiccata inclinazione per le scienze naturali, affiancata da una notevole abilità pratica e sperimentale. Dalle testimonianze familiari e dalla sua autobiografia sappiamo che Renato era un bambino energico, curioso ed entusiasta della vita. Fu anche un bambino precoce, tanto che saltò 2 anni di elementari, come ci racconta lui stesso. A 6 anni, quando dovevo cominciare ad andare a scuola, sapevo già leggere e scrivere e conoscevo l'aritmetica. Ero perciò molto più avanti dei ragazzi della mia età. Il direttore della scuola decise che al principio dell'anno sarei entrato in terza. Ciò mi preoccupò molto, perché i miei compagni sarebbero stati di 2 anni maggiori e grandi e grossi. Nonostante le preoccupazioni, Renato completò il ciclo primario come migliore studente della scuola, rendendo molto fieri i suoi genitori. Dopo le medie e il ginnasio, all'età di 14 anni, Dulbecco iniziò a frequentare il liceo classico, dimostrando anche un talento innato per le lingue classiche, come il latino e il greco. Questa formazione umanistica lo avrebbe influenzato profondamente, arricchendo il suo approccio scientifico con una visione olistica e interdisciplinare, che avrebbe caratterizzato sempre il suo approccio alla ricerca. Ancora adolescente, il nostro protagonista iniziò a fare esperimenti di ogni tipo. Si forniva di semplici elementi chimici, come salnitro misto a zolfo e a carbone, e faceva avvenire reazioni chimiche violente, ottenendo spettacolari esplosioni nelle vigne della Liguria. Ma Dulbecco iniziò anche a sperimentare con le tecnologie di avanguardia delle radiocomunicazioni, come le radio a galena, e costruì addirittura un sismografo. Il successo del sismografo mi incoraggiò a essere aperto alle nuove idee, alle nuove tecnologie e a mantenere un atteggiamento progressista. Ero anche molto critico, ma in modo costruttivo, e quindi cercavo sempre soluzioni nuove e migliori, facendo il possibile per realizzarle. Mi sentivo felice e soddisfatto, e anche un po' importante. Tutti mi incoraggiavano a studiare elettronica all'università, dove mi sarei dovuto iscrivere l'anno successivo. Io stavo a sentire, ma non facevo progetti definitivi. Per il momento il mio obiettivo principale era finire il liceo. Come sapete, l'elettronica non sarebbe stato il suo destino. Ma come e perché cambiò idea sul suo percorso di studi lo scopriamo insieme nel prossimo capitolo. Capitolo 2. Il richiamo della medicina. La scelta della città dove studiare, Torino o Genova, e della facoltà giusta, elettronica, giurisprudenza o medicina, fu tutt'altro che facile per Dulbecco. Alla fine, alcune perdite dolorose in famiglia, come quella del fratello morto prima che lui nascesse, e altri lutti tra amici e parenti lo indirizzarono verso medicina. Mi accorgevo della debolezza della medicina, della sua difficoltà nel combattere malattie serie come la polmonite e della sua impotenza di fronte a cose più serie, come i tumori. Quelle esperienze, certo, ebbero un ruolo importante nella successiva scelta della mia carriera. E così, nel 1930, all'età di 16 anni, sempre 2 anni in anticipo sugli altri, Dulbecco si trovò a Torino, iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Come abbiamo già accennato prima, Dulbecco aveva ereditato dalla sua formazione umanistica un approccio multidisciplinare ed ecosistemico alla scienza, davvero una visione nuova e interessante. Oggi sempre di più si parla della necessità di una medicina che tenga in considerazione il paziente come un essere umano a tutto tondo, ma negli anni 30 questo punto di vista era tutt'altro che scontato. E Dulbecco se ne rese conto subito. Sentite cosa scrive dei suoi primi anni nell'Ateneo torinese e soprattutto del suo corso di anatomia. Ero affascinato da questa materia per la necessità di sintesi che imponeva. Il grosso libro del Chiarugi descriveva i sistemi separati, le ossa, i muscoli, i nervi, le vene, le arterie e tutti gli organi interni, come se non fossero parte dello stesso corpo, ma fini a se stessi. Io, invece, organizzavo degli appunti scritti, che poi imparavo, in cui connettevo tutte le varie parti. Per me era molto più facile pensare a un osso con un muscolo attaccato, con un nervo decorrente tra di essi, con un'arteria e le vene alla superficie del muscolo, piuttosto che a ciascun elemento separatamente. Davvero una visione unica, così contemporanea quasi da sbalordire. Ed è proprio in questo periodo che entrano in scena il professor Giuseppe Levi e una delle compagne del nostro protagonista, una studentessa speciale, Rita Levi Montalcini. Lei e Dulbecco strinsero fin dai primi mesi un'amicizia e un sodalizio professionale che sarebbe durato per tutta la vita. Ma rimaniamo agli anni dell'università, che per Dulbecco scorrevano via velocemente, tra esami, sessioni in laboratorio e ricerche con il gruppo dell'Istituto di Anatomia Umana di Giuseppe Levi. Per il nostro protagonista arrivarono poi le prime esperienze cliniche di anatomia patologica con il professor Ferruccio Vanzetti all'ospedale Mauriziano, che dul becco ad un certo punto affiancò alla ricerca pura che svolgeva con Levi, proprio per avere il polso della medicina dai letti dei pazienti alla sala operatoria. Qui dobbiamo fermarci un momento sui termini anatomia umana e anatomia patologica. Io non sono certo un esperto di medicina e non chiedo a voi di diventarlo, ma come dicono le parole stesse, l'anatomia umana si occupa dello studio della struttura del corpo umano in condizioni normali, mentre l'anatomia patologica studia le malattie a livello microscopico e macroscopico, ovvero si concentra sulle alterazioni strutturali dei tessuti e degli organi causate da malattie o lesioni. Insomma, passando da Levi a Vanzetti, dall'anatomia umana a quella patologica, Dulbecco si stava avvicinando al mondo della malattia, a cui avrebbe portato grandissimo valore. Con questi due maestri e queste due esperienze, quelli furono anni di formazione intensa e importantissima. Tutto questo avveniva mentre sullo sfondo il fascismo cresceva di potere e presenza anche all'interno dell'università. Se durante il liceo e i primi anni a Torino Dulbecco aveva avuto una posizione neutra rispetto a questo regime autoritario, il suo pensiero cambiò, fino a diventare di totale disapprovazione e poi disobbedienza al fascismo, con l'associazione infine al movimento partigiano durante la guerra. Ma stiamo correndo troppo, racconteremo tutto questo più avanti. Avevamo lasciato Dulbecco nei laboratori di Levi e Vanzetti. Nel 1936, all'età di 22 anni, Dulbecco si laureò con il massimo dei voti, portando una tesi sulle alterazioni del fegato. Anche se a suo giudizio la sua tesi era debole sugli aspetti sperimentali, come era successo alle elementari, alle medie e al liceo, Dulbecco vinse premi e borse di studio sia per il miglior laureando del suo anno accademico, sia per la migliore tesi discussa. Ancora una volta, il nostro protagonista rese orgogliosi i suoi genitori, che ormai da lontano guardavano meravigliati quel figlio raggiungere risultati sempre più importanti. Quando andai a casa, mia madre mi aspettava alla finestra e ancor prima che entrassi cominciò a elencarmi i premi che avevo ricevuto, perché le lettere erano arrivate prima di me. Immediatamente fece stampare un biglietto che annunciava la mia laurea e i premi ricevuti e poi lo mandò a tutte le persone di qualche importanza di Porto Maurizio. Come diciamo sempre qui a Fucking Genius, anche per Dulbecco ogni podio si sarebbe trasformato in trampolino, punti alti e buoni per spiccare un altro balzo. Capitolo 3. Medicina o scienza? No, guerra. Come qualche anno prima, anche dopo la laurea, Dulbecco si trovò con un nuovo dilemma all'orizzonte. Medicina o scienza? Clinica o ricerca? Quale percorso scegliere? Verso la medicina mi spingeva il desiderio di migliorare le condizioni degli ammalati, che era una delle ragioni per cui avevo preso quella strada. Troppe erano le persone vicine a me che erano scomparse prematuramente. ma anche la scienza mi affascinava. La vedevo al servizio della medicina e pensavo che l'avrei sfruttata per risolvere problemi pratici. Le mie esperienze all'osservatorio di Imperia, nel laboratorio di Levi e in quello del Mauriziano mi erano piaciute e mi avevano dato grande soddisfazione. In realtà, la guerra si mise di traverso prima che Dulbecco potesse prendere una decisione netta, e quelli che seguirono furono anni di continue interruzioni dovute al contesto storico che era tutt'altro che favorevole. Prima arrivò l'obbligo della leva militare, che portò via Dulbecco dai suoi studi per ben 2 anni, dal 1936 al 1938. Poi un breve ritorno alla vita civile, ma senza trovare la giusta collocazione nel mondo del lavoro, tra esperienze negli ospedali e come chirurgo. Finché nel 1939 scoppiò la guerra, a cui Dulbecco fu chiamato per portare il suo contributo come ufficiale medico, prima in Francia e in Italia e poi soprattutto nella devastante e faticosa campagna di Russia. Proprio in questa fase della sua vita nacquero in Dulbecco i primi segnali forti di opposizione al fascismo. Nello sballottamento del treno mi chiedevo perché ero lì ad aiutare quegli assassini. Certo, era il mio dovere, ma non potevo condividere quelle aberrazioni. Il mio ingenuo entusiasmo cominciava a venir meno. Rievocavo in giorni lontani le grida di mia madre contro gli assassini di Matteotti, che credevo di aver dimenticato. Era il principio di un periodo di dubbi crescenti che sarebbero aumentati progressivamente per poi scoppiare nella rivolta. Non ci avevo mai pensato così a fondo, ma è davvero un peccato che un'intera generazione di scienziati siano stati frenati, a volte anche fermati definitivamente dalla guerra, per anni. Per la scienza e il progresso umano in generale, quello del secondo conflitto mondiale fu davvero un periodo durissimo. Anche se, come sappiamo, alcuni settori di ricerca ne seppero trarre un grande beneficio, penso all'informatica o all'elettronica. Ma questo è un altro discorso. Torniamo a Renato Dulbecco. Per fortuna, tra tutti questi eventi negativi, per il nostro protagonista ci fu il tempo di costruire una famiglia. Infatti, poco prima della partenza per il fronte, si sposò con Giuseppina Salvo e negli anni subito successivi arrivarono i figli Pietro nel 1940 e Maria Vittoria nel 1943. Proprio nel 1943 Renato Dulbecco lasciò definitivamente il fronte russo e tornò in Italia. Il suo reggimento era stato praticamente annientato da un attacco nemico, durante il quale Dulbecco era rimasto ferito, per fortuna non gravemente, ma quanto bastava per non renderlo più idoneo alla guerra. Lasciando il fronte, il nostro protagonista lasciava anche molti dei suoi compagni morti in guerra e proprio durante il viaggio che lo riportava verso l'Italia, il suo sentimento antifascista divenne chiaro e forte. Prima avevo accettato tutto senza fare domande, ma quel tempo era finito. Prima tutti avevano avuto la sensazione che non si potesse far nulla, ma anche quello era finito. Una nuova persona si sviluppava dentro di me, come l'insetto nella crisalide. Ma non dicevo nulla di ciò che pensavo, era ancora troppo presto. Una volta tornato a casa, in Liguria, Dulbecco assistette alla nascita della sua secondogenita, Maria, nel marzo del 1943 e poi tornò a una vita più o meno normale. riprese il suo lavoro a Torino all'Istituto di Anatomia Patologica dell'Ospedale Mauriziano, sempre gestito e accompagnato dal professor Vanzetti. Però, anche se Dulbecco non era più al fronte, la guerra non era finita e rendeva complicata la logistica per il nostro protagonista. Il lavoro a Torino, città spesso bombardata dagli alleati, la famiglia in Liguria e i continui viaggi da pendolare diventarono presto una routine insostenibile. Per questo, ad un certo punto, Dulbecco propose alla moglie di trasferirsi nelle Langhe. Era una zona più tranquilla, lontana dai bombardamenti di Torino e a metà strada tra la Liguria e il capoluogo piemontese, un punto strategico. E così fu. Proprio muovendosi tra le Langhe e Torino, il nostro protagonista iniziò a frequentare alcune organizzazioni antifasciste del luogo, in particolare il Movimento dei Lavoratori Cristiani, e qui si chiuse il cerchio. Infatti, nel trentenne Dulbecco era nata la passione per la vita politica e la volontà di impegnarsi per combattere attivamente il fascismo. Vista la sua personalità e la sua brillante intelligenza, Dulbecco entrò subito a far parte del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, quello della città di Torino, e dopo la guerra divenne addirittura membro della giunta comunale. Ma la sua esperienza in politica durò davvero poco. Dulbecco si rese conto molto presto che non gli piaceva quel clima e non era portato per quel mondo. Era tempo di dedicarsi di nuovo e totalmente alla scienza. Capitolo 4. La laurea in fisica e la chiamata per l'America. Nell'autunno del 1945, con la guerra alle spalle e senza più impegni nella vita politica, Dulbecco tornò alle origini, andando all'Istituto di Anatomia Umana di Giuseppe Levi. Fu la scelta giusta, in primis perché lì ritrovò Rita Levi Montalcini, che lo aiutò a ripensare alla propria carriera scientifica. Lei, infatti, si occupava di genetica e in quel periodo questi studi stavano aprendo nuove opportunità di ricerca. Nello stesso periodo, però, stava avendo grande risonanza il libro del fisico quantistico Erwin Schrödinger dal titolo Che cos'è la vita? Domanda davvero affascinante. In Italia il volume è pubblicato da Delphi e se leggete la quarta di copertina scoprirete che Schrödinger provò a rispondere a questo interrogativo applicando i metodi della fisica quantistica allo studio delle molecole viventi di interesse genetico. Una rivoluzione. E non solo per chi si occupava di fisica. Giusto per capirsi, da esso partì la corrente di pensiero che diede luogo alla biologia molecolare, come pure l'adozione di criteri quantitativi nella trattazione dei problemi biologici, in particolare genetici. Sia Rita Levi Montalcini che Dulbecco fanno parte di quella generazione di scienziati che fu fortemente colpita dal testo di Schrödinger e dalla nascita di queste nuove frontiere della scienza. Dulbecco in particolare aveva da sempre amato la fisica e la matematica e subito dopo la guerra aveva iniziato a usare le radiazioni elettromagnetiche per studiare il comportamento delle cellule. Ma le nozioni che aveva in materia non erano sufficienti per raggiungere gli obiettivi che sperava. Per capirci di più, si iscrisse alla Facoltà di Fisica a Torino. Voleva proprio approfondire gli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche. Che bello, quando gli umani vanno alla ricerca o si costruiscono gli strumenti utili ai loro progetti. Ti serve qualcosa? Costruiscitelo o vattelo a cercare. D'Ulbecco era così e per questo si iscrisse alla facoltà di fisica. In quegli anni D'Ulbecco lavorò in particolare sui fagi. Per chi non lo sapesse, un fago, o più precisamente un batteriofago, è un virus che infetta e si replica all'interno delle cellule batteriche. Il termine batteriofago deriva dal greco mangiare e indica la capacità del virus di mangiare o distruggere i batteri. Come scopriremo più avanti, a causa delle loro proprietà uniche, i fagi hanno una varietà di applicazioni potenziali in medicina, nella ricerca e nell'industria. D'Ulbecco era interessato a capire al meglio il loro comportamento. Come detto, tornare all'istituto di Giuseppe Levi ebbe un grande impatto sulla sua vita professionale, ma non solo per la presenza di Montalcini. Un secondo evento positivo avrebbe dato la grande svolta alla sua carriera: l'arrivo e la collaborazione con Salvatore Luria. Luria era stato compagno di Montalcini e D'Ulbecco alla scuola di Levi, anche se avanti a loro di un anno. Si era poi specializzato in radiologia e stava studiando l'effetto dei raggi X sulle cellule, quando nel 1939 il governo fascista emanò le leggi razziali e da scienziato ebreo Luria dovette scappare dall'Italia. Prima andò a Parigi e poi negli States, dove fece importanti esperienze scientifiche. Con la caduta del fascismo, nel 1946, Luria tornò a Torino e fu in questa occasione che lui e D'Ulbecco si incontrarono. Fu una grande, piacevole sorpresa scoprire che tra noi c'era una comunanza notevole di interessi e di intenti, sebbene lui fosse già un maestro e io solo un principiante. Dimostrò di apprezzare le mie idee, offrendomi la possibilità di andare a lavorare per un anno o due nel suo laboratorio di Bloomington, nell'Indiana. Era un'occasione incredibile per lavorare sulla genetica del batteriofago. Negli States, l'approccio fisico e matematico alla biologia, che adottava D'Ulbecco, quello quantitativo e analitico del libro di Schrödinger, era molto apprezzato e godeva di ampi finanziamenti. E così, dopo essersi confrontato con la famiglia e aver ragionato per qualche giorno su quell'opportunità, D'Ulbecco si dimise dal ruolo di assistente all'Università di Torino e nell'estate del 1947 partì per l'America. Più volte negli anni successivi, tra il serio e il faceto, Luria ha affermato: «Il mio più grande contributo alla biologia è stato di avervi portato D'Ulbecco». Capitolo 5. Stati Uniti Coast to Coast. È diventato ormai un classico della storiografia scientifica italiana il fatto che sulla nave polacca che nell'autunno del 1947 salpò da Genova per New York e su cui si imbarcò D'Ulbecco era presente casualmente anche Rita Levi Montalcini. I due giovanissimi scienziati ancora non lo sapevano, ma in America avrebbero fatto un'esperienza lunghissima che li avrebbe portati a straordinarie scoperte e poi a vincere entrambi il premio Nobel per la medicina. Mi fa impressione pensarli insieme in mezzo all'oceano, con i loro dubbi, le loro esitazioni, ma forti del loro talento e della compagnia dell'altro. Due italiani diretti in America che avrebbero cambiato il destino dell'umanità. Una bellissima storia. E così, mentre Montalcini andava verso St. Louis, Dulbecco raggiunse Luria in Indiana. Ovviamente all'inizio ebbe qualche problema con la lingua, che non conosceva bene, ma Dulbecco si inserì velocemente nelle logiche della ricerca statunitense e sotto la guida del suo nuovo mentore, il nostro protagonista, ottenne da subito grandi risultati, in particolare sul comportamento dei fagi. Proprio nell'Indiana scoprì che, dopo essere stati resi inattivi per il raggiamento ultravioletto, i fagi venivano resuscitati, se così possiamo dire, dalla luce visibile, un fenomeno poi definito fotoriattivazione. La mia nuova scoperta ebbe grandi ripercussioni. Un giornale di Hollywood la pubblicò con grande rilievo come la base di un processo cosmetico per guarire la pelle raggrinzita dal sole. Ma l'effetto più importante per me fu che Max Delbruck mi offrì di andare nel suo laboratorio al famoso California Institute of Technology. Dulbecco ebbe qualche tentennamento. Era arrivato in Indiana da soli 2 anni e non voleva deludere l'amico e mentore che lo aveva portato negli States. Ma era anche cosciente che un'offerta dal più avanzato centro di ricerca biologica al mondo non si rifiuta a cuor leggero. E infatti lui non rifiutò. È divertente ricordare che il viaggio dall'Indiana alla California il nostro protagonista lo fece in auto con tutta la famiglia, che nel frattempo lo aveva raggiunto negli Stati Uniti. Comprai un rimorchio da attaccare alla vecchia auto, vi caricai tutti i nostri beni e una piccola tenda e l'attrezzatura per il campeggio e partimmo per l'ignoto come gli antichi pionieri del West. Eccolo qui, un altro pioniere che parte per il Far West alla ricerca dell'oro. Un oro utile per tutti noi, la conoscenza. Il cuore della carriera di Dulbecco inizia proprio in questo momento, nel 1949. Ormai aveva 35 anni, era uno scienziato maturo con diverse e importanti pubblicazioni alle spalle e anni di laboratorio e ricerca. In California la sua strada si incrociò con quella di un altro fucking genius che abbiamo raccontato qui in un vecchio episodio, il fisico Richard Feynman, anche lui futuro premio Nobel nel 1965. Che densità di premi Nobel questa esistenza! Ma torniamo alla ricerca di Dulbecco. Ad un certo punto capitò una cosa imprevedibile. Un amico del presidente dell'università, che aveva un herpes, stanziò una grossa somma perché si cominciassero a studiare i virus patogeni di quelle malattie, invece che i virus cosiddetti giocattolo da laboratorio. Delbruck convocò Seymour Benzer e me e ci chiese se eravamo interessati. Benzer, che era un fisico, preferì continuare il suo lavoro. Io, che in fin dei conti ero un medico, accettai. E così, senza esitazione, abbandonai i fagi, dirigendomi verso il mio nuovo obiettivo di trasformare lo studio dei virus umani in una scienza. Se Senza perdere tempo, Dulbecco pianificò un viaggio che lo portò in ogni parte degli Stati Uniti per visitare i laboratori specializzati nello studio dei virus. Presto si accorse di un problema comune. Non esisteva un metodo adeguato, quantitativo, analitico e condiviso per studiare questi virus. Quel compito era perfetto per lui. E così Dulbecco decise di applicare e adattare anche sui virus animali la tecnica delle placche, un metodo quantitativo sviluppato da lui e dalla sua assistente Margaret Vogt per studiare i fagi e contare le particelle virali. Bene, la sua intuizione si rivelò corretta e funzionò. L'applicazione di questo metodo rivoluzionò lo studio dei virus nel mondo della ricerca, ma ebbe anche importantissime ripercussioni sulla medicina. Infatti, il metodo delle placche, che lui stesso ha applicato allo studio del virus della poliomielite, sarebbe stato uno strumento fondamentale per la creazione del vaccino contro questa terribile malattia. Come forse saprete, il vaccino contro la poliomielite è stata una rivoluzione nella medicina e ha salvato milioni di vite umane. La ricerca che aiuta la medicina, esattamente quello che sognava Dulbecco. Nel 1952, anche grazie a questi successi, il Caltech, o California Institute of Technology, assegnò al nostro protagonista la cattedra di microbiologia, cosa che gli permise poi di diventare professore associato del prestigioso Ateneo. Niente male per un ragazzo partito dalla provincia italiana e non ancora quarantenne. Insomma, la carriera e la vita professionale di Dulbecco avevano preso ormai la rampa di lancio. Il nostro protagonista era pronto per proiettare il proprio nome nell'Olimpo della scienza. Capitolo 6. Un nuovo approccio alla scienza, il Salk Institute. Dopo il successo dell'applicazione del metodo delle placche ai virus e lo studio della poliomielite, nel laboratorio di Dulbecco arrivarono nuovi stimoli, nuovi filoni di ricerca e nuovi colleghi, attratti dalla fama del nostro protagonista. Uno in particolare, Harry Rubin, propose un nuovo approccio per lo studio dei virus. Voleva prendere in considerazione quelli che attaccano la cellula ma senza ucciderla, come invece facevano i fagi. Insomma, quei virus che anzi proliferavano all'interno delle cellule facendole diventare cancerose. Questa fu la porta che permise al nostro fottuto genio di entrare nel mondo della ricerca sul cancro. In più, se vi ricordate da un nostro vecchio episodio, nel 1953 era stata resa pubblica la scoperta di Crick e Watson della struttura del DNA e si stava cominciando a capire meglio come funzionasse il meccanismo della riproduzione cellulare e come l'informazione genetica passasse da una cellula all'altra. C'erano tutti i presupposti per continuare sulla strada proposta da Rubin. Ma fermiamoci un attimo. Usciamo dal laboratorio e apriamo una porta sulla vita privata del nostro protagonista, perché se è vero che la vita professionale di Dulbecco andava a gonfie vele, purtroppo a casa non era così. Il suo matrimonio era stato messo a durissima prova dai viaggi, dalla passione totalizzante per la ricerca e le tantissime ore passate in laboratorio. Così, dopo anni difficili, Dulbecco e la moglie Giuseppina si separarono definitivamente nel 1962. Nello stesso anno, il nostro protagonista si risposò con Maureen Muir, una ricercatrice e collega scozzese. Mentre finiva la sua storia con Giuseppina, Dulbecco si era avvicinato a Maureen, che aveva in comune con lui la passione per la ricerca, e i due, alla fine, si erano innamorati. Da allora avrebbero condiviso tempo pubblico e privato per il resto della loro vita tra casa e laboratorio. Ma torniamo alla vita professionale del nostro protagonista. Torniamo appunto in laboratorio. Il 1962 fu anche un anno di cambiamenti lavorativi per Dulbecco, perché il nostro protagonista decise di lasciare il Caltech per trasferirsi a San Diego, al neonato Salk Institute for Biological Research. Si trattava di un istituto di nuova concezione che sembrava nato e disegnato per il nostro protagonista. Anzi, lo stesso Dulbecco avrebbe potuto contribuire come fondatore al suo progetto e alla sua costruzione. L'idea di base era che, essendo la scienza il prodotto del cervello, il processo con cui il cervello deduce le leggi della scienza è oggetto di studi biologici. Lo stesso vale per l'arte e per la filosofia. L'umanistica è perciò parte dello studio dell'uomo come organismo pensante, è parte della biologia. Queste idee mi attiravano. Insomma, un'idea di scienza olistica, multidisciplinare, con grande libertà di azione e molte risorse per la ricerca, proprio come piaceva a Dulbecco. Proprio in questi laboratori, a partire da metà degli anni 60, l'equipe di Dulbecco lavorò per risolvere il problema principale dei virus dei tumori, e cioè come agiscono i loro geni, in che modo alterano le cellule degli organismi dove proliferano. Dopo mesi di studi, ricerche, tentativi ed errori, nei primi mesi del 1968, Dulbecco e il suo team arrivarono a una scoperta importantissima. Grazie al loro lavoro, oggi sappiamo che i virus usano uno stratagemma molto ingegnoso che rende davvero difficile identificare le loro tracce genetiche. Il DNA virale, infatti, diventa parte del DNA cellulare, si mimetizza, comportandosi poi come un gene della cellula, ma modificando il suo comportamento. Questo porta la cellula a degenerare in tumore con ritmi di replicazione fuori controllo. Il risultato ottenuto in quei laboratori segnò l'inizio di una nuova era per la virologia e un passo fondamentale per la lotta contro il cancro, non solo quelli di origine virale. Grazie al suo impegno e ai risultati ottenuti, in quegli anni arrivarono, uno dopo l'altro, importanti riconoscimenti accademici. Prima, la prestigiosa laurea ad honoris causa dall'Università di Yale, e poi il premio Lasker, uno dei premi più importanti e che viene dato per i contributi scientifici o finanziari alla medicina e alle scienze biomediche. Nello stesso periodo, Dulbecco divenne anche membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze e della famosa, anzi famosissima, Royal Society di Londra. Mancava solo un tassello per rendere la sua vita un vero e proprio monumento, il Nobel. Capitolo 7. Londra, il Nobel e nuove sfide. Nel 1972, a quasi 60 anni, un evento inaspettato cambiò la vita del nostro protagonista ancora una volta. La moglie Maureen, di diversi anni più giovane di lui, rimase incinta. L'evento ebbe un impatto importante anche sulla vita professionale della coppia. Infatti, i due ricercatori decisero di lasciare l'America e tornare in Europa, in particolare a Londra, dove Dulbecco iniziò a lavorare per l'Imperial Cancer Research Fund. Qui Dulbecco focalizzò la sua attenzione sulle origini e sulla progressione dei tumori al seno. Anche in questo campo, come aveva fatto negli States, fu un vero pioniere. Infatti, è stato il primo scienziato a utilizzare gli anticorpi monoclonali per identificare le cellule in base alla loro firma genetica, che è data dalle proteine essenziali per la proliferazione che sono presenti all'esterno delle cellule tumorali. Oggi, gli anticorpi monoclonali costituiscono la base di alcune delle più efficaci terapie anticancro disponibili. Dopo qualche anno di ricerca a Londra, finalmente arrivò il momento che tutti gli scienziati del mondo sognano. Un mattino d'ottobre del 1975 arrivò in laboratorio in ritardo a causa del solito treno. Ero molto indaffarato a controllare i risultati di un esperimento ed entrai nell'anticamera del mio studio assorto nella lettura dei dati. Elaine, la mia segretaria, mi chiamò. «Dottor Dulbecco!» Aveva in mano un pezzo di carta e un'espressione esitante sulla faccia. Feci a tempo a pensare. «Che strano, non l'ho mai vista così!» E poi mi sentì dire. Abbiamo ricevuto un telegramma con il seguente testo. Congratulazioni, ci vedremo a Stoccolma in dicembre, firmato George Klein. Il cuore mi saltò in gola. Che cosa significa? Mi chiese lei. Non osavo dirlo, ma facendomi coraggio mormorai il premio Nobel. Dulbecco ricevette il premio Nobel per la fisiologia o la medicina insieme ai colleghi e suoi studenti Howard Temin e David Baltimore, assegnato per la scoperta dell'interazione tra virus tumorali e materiale genetico cellulare. Che soddisfazione! Che carriera! Che scienziato! Siamo quasi alla fine di questa lunga e affascinante epopea scientifica, fatta di sfide, ostacoli, passione e talento. C'è ancora spazio però per un'importante intuizione di Dulbecco, l'ennesima, qualcosa che avrebbe lasciato una profonda impronta nel mondo della scienza, nei decenni e forse nei secoli successivi, e che ancora oggi caratterizza l'attività di molti scienziati e scienziate. Sto parlando del progetto Genoma. Nel tempo, i risultati delle sue ricerche avevano portato Dulbecco alla consapevolezza che gran parte della complessità del cancro derivava dalla moltitudine di geni che interagivano per regolare il ciclo di crescita delle cellule, interazioni che andavano contrastate quando le cellule diventavano cancerose. Per poter combattere molte forme patologiche della nostra biologia era necessario conoscere meglio e nel modo più esteso possibile i geni umani. Un solo laboratorio non sarebbe bastato, quindi Dulbecco decise di lanciare una sfida difficile e visionaria. Nel 1986 invitò tutta la comunità scientifica a sequenziare e catalogare sistematicamente l'intero genoma umano. Quello che sembrava all'epoca un progetto impossibile è diventato realtà nel 2003, dopo circa 15 anni da quella proposta e 12 anni di lavoro di ricerca serrato. Il progetto Genoma Umano ha avuto un impatto profondo sulla biologia e sulla medicina, fornendo strumenti e conoscenze che hanno portato a importanti scoperte sulla funzione dei geni, sulle malattie genetiche e sulle potenziali terapie. Capite quanto visionario è stato questo scienziato? Davvero un grande. Dopo 5 anni in Inghilterra, D'Ulbecco e famiglia nel 1977 tornarono negli Stati Uniti, prendendo posto sempre al Salk Institute, che il nostro protagonista aveva contribuito, se ricorderete, a fondare pochi anni prima. Lì D'Ulbecco continuò la sua attività di ricerca, formando una nuova generazione di scienziati. Renato D'Ulbecco morirà nel 2012 negli States all'età di 98 anni, ma la sua opera scientifica e anche la sua incredibile passione per la scienza rimarrà per sempre scritta nella nostra cultura. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo genio della ricerca. Viva Renato D'Ulbecco! Viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm, airc.it o sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.